Siano lodati Gesù e Maria. Carissimi, abbiamo ascoltato una pagina, oltre che bellissima, importantissima dell'Antico Testamento. È la vocazione di Samuele, un ragazzo che non conosceva ancora il Signore. Eppure, mentre dormiva nel Tempio del Signore, abbiamo ascoltato nella prima lettura, sentì una voce che lo chiamava: Samuele. A sentire questa voce, lui non ha detto: beh, sto dormendo, sto così bene sotto le coperte, che faccio adesso? Mi alzo in piedi, chi me lo fa fare? Sto tanto comodo. No, non ha ragionato così. Ma ha sentito che qualcuno lo chiamava e è balzato subito in piedi. Ma dato che non sapeva chi lo chiamasse, il Signore non lo conosceva, da chi va? Dalla persona che gli sta vicino, che è il suo maestro, Eli. E gli dice: eccomi. E il maestro dice: non ti ho chiamato, vai a dormire. E così la seconda volta: eccomi, mi hai chiamato, maestro. Non ti ho chiamato, ritorna a dormire. E ancora è il Signore a chiamare questo giovane, e il giovane sempre pronto. Alla fine il maestro comprende che era il Signore che stava chiamando il giovane. Cosa ci insegna questa pagina biblica stupenda dell'Antico Testamento? Tante cose, brevemente. La prima cosa: il Signore ci chiama tutti, tutti, e ha su ciascuno di noi dei progetti stupendi. I bimbi, nel momento stesso in cui vengono concepiti nel grembo della loro madre, su di loro è già scritto il progetto di Dio. Su di loro vi è già quella santa e giusta predestinazione alla santità, perché questa è la prima grande vocazione che il Concilio Vaticano II ci ha ricordato di ogni battezzato, quello di diventare santi, dove santità non significa soltanto la mia santità, ma anche la santità di chi è accanto a me e anche lontano da me, perché come Chiesa noi siamo quello strumento nelle mani di Dio per santificare il mondo. Ecco perché i primi discepoli di Gesù, nella pagina del Vangelo che abbiamo ascoltato, non sono coloro che hanno incontrato il Signore e se lo sono tenuti per sé, ma la prima conseguenza del loro stare nel cuore di Gesù, nella casa dove abitava Gesù, nella sua intimità, è stato quello che, appena hanno incontrato gli altri, Andrea, appena ha incontrato suo fratello Simone, subito lo ha portato da Gesù. Abbiamo incontrato il Signore, vieni anche tu. L'esperienza più stupenda che possa capitare nella vita, io voglio trasmetterla anche a te, perché tu sia partecipe della mia gioia. Ecco che, carissimi, questa vocazione grande alla santità per ciascuno di noi si concretizza poi attraverso delle vocazioni specifiche che il Signore ha su ciascuno. Ecco, e qui nascono i primi grossi problemi. Anche sulla vocazione grande alla santità, sono più di 60 anni che è finito il Concilio Vaticano II, ma fino a che punto abbiamo veramente interiorizzato che personalmente, come Chiesa, noi siamo un sacramento universale di salvezza e di santificazione? Cioè, siamo chiamati veramente a qualcosa che una volta qualcuno poteva pensare che era circoscritto all'ambito delle suore, dei monaci, dei sacerdoti, la santità. Ah no! Il Concilio ci ha ricordato che la santità è di tutti i battezzati, perché tra tutti i battezzati, laici, chierici, religiosi, vi è una uguale dignità. Siamo tutti quanti figli di Dio. Non è che ci sta chi è più figlio e chi è meno figlio. Io sono sacerdote, sono figlio di Dio. Tu non sei sacerdote, ma sei battezzato anche tu, sei figlio di Dio. E come sono io chiamato alla santità, sei tu chiamato alla santità. poi certamente invece il sacramento dell'ordine che mi configura Cristo sacerdote, per carità, certo, questo è importante, ma siamo tutti chiamati alla santità, ma attraverso una strada specifica. Qui perché nascono i problemi? Perché oggi si fa tanta fatica ad ascoltare la voce di Dio che chiama. Quanti giovani sbagliano la loro vocazione? Quanti giovani sono chiamati ad una vita matrimoniale, per esempio, e non ascoltano la voce di Dio che li chiama a questa strada? Quanti sono chiamati ad essere missionari e non ascoltano questa strada? Quanti sono chiamati ad una vita di speciale consacrazione nel sacerdozio, nella vita religiosa, e non ascoltano questa voce del Signore e non la mettono in pratica? Quanti magari sono anche chiamati al matrimonio, ascoltano questa voce, ma sbagliano la persona, perché il Signore aveva chiamato quel giovane a diventare una carne sola con quella giovane, non con quell'altra. E perché? Perché si sbaglia? Perché è il Signore che sbaglia, il Signore non sbaglia mai, ma perché oggi l'uomo non vuole più ascoltare la voce di Dio, è distratto da tante cose, non prega più, non conosce più quell'ambito nel quale si ascolta la voce di Dio, che è il silenzio del cuore. Samuele di notte ascolta la voce del Signore, cioè quando tutto tace, quando tutto è fermo. E poi per ascoltare la voce del Signore bisogna essere generosi, come questo giovane, pronti anche a mettere da parte i propri progetti e le proprie comodità. Questo giovane, come dicevo prima, poteva dire: ma chi me lo fa fare? Ma io voglio fare quello che dico io, adesso sto dormendo e basta, non mi interessa. Adesso ho intrapreso questa strada e questo voglio fare, perché questa è la mia volontà. E noi, fratelli carissimi, se noi vogliamo imporre, restare attaccati alla nostra volontà, noi non incontreremo mai la volontà di Dio e quindi non la faremo mai la volontà di Dio. Ma solo aderendo la nostra volontà alla volontà di Dio potrà nascere veramente un progetto stupendo nella nostra vita che ci porterà alla santità e alla santificazione. Un ultimo aspetto vorrei evidenziare. Dopo che per tre volte il Signore chiama Samuele e lui, pronto con generosità, eccomi, il suo maestro Eli comprende che era il Signore che lo chiamava e gli dice: guarda, se sentirai un'altra volta ancora che qualcuno ti chiama, tu ti dovrai rivolgere direttamente al Signore, perché è Lui che ti chiama, e dovrai dire: parla Signore, perché il tuo servo ti ascolta. Che cosa significano queste istruzioni che Eli dà a Samuele? Significano questo: che ciascuno di noi, per comprendere la propria vocazione specifica, ma anche per comprendere poi quella vocazione ordinaria, fatta di quotidianità, di scelte concrete di vita, all'interno della famiglia, all'interno delle relazioni umane, all'interno della società, all'interno della vita lavorativa, all'interno della parrocchia, molto spesso ha bisogno di una guida. E cioè, quando noi vogliamo fare tutto da soli, a volte è difficile, a volte dobbiamo fare da soli, ma altre volte è necessario essere accompagnati da un maestro, da una guida. E chi è che il Signore ha posto nella Chiesa come maestri e come guide? I pastori, cioè i suoi ministri, i sacerdoti. Ecco, fratelli carissimi, l'importanza per tutti quanti noi di avere una guida spirituale, dove per guida spirituale non significa necessariamente il direttore spirituale che tu ogni momento lo chiami, no, questo no. Basta un confessore, ma fisso, un confessore fisso. Non un confessore che tu cambi ogni settimana, perché non fai tempo a conoscerti, che tu già cambi, no? Ma un confessore che ti conosce bene, e che nel momento in cui tu vai a confessarti magari chiedi un aiuto, un'illuminazione, un consiglio, un discernimento, se sono cose piccole. Padre, mi trovo in questa situazione, ma il Signore cosa vuole da me? Cosa insegna la Chiesa? Qual è la volontà di Dio in questa situazione? Il sacerdote ti darà un indirizzo, una guida, ma soprattutto stimolerà la tua coscienza a mettersi in ascolto della voce di Dio, perché Dio parla dentro di te e parla attraverso gli eventi della vita, oltre che nella sua parola. E poi se ci sono però delle decisioni grandi, importanti, allora bisogna aprire un dialogo approfondito, serio, con la guida spirituale. Bene, carissimi, accogliamo quindi questa parola del Signore, perché Lui ci vuole tutti pronti come Samuele, Lui ci vuole tutti santi come la Vergine Maria, che la invochiamo come madre e maestra di ogni risposta alla vocazione di Dio. Siano lodati Gesù e Maria.